siamo alla seconda beatitudine. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. È una beatitudine che la lasciamo andare via in fretta di solito, almeno a me capita così, non ci si pensa su volentieri. Eppure non è una parola nuova e non deve essere stata una parola nuova nemmeno per quelli che ascoltavano Gesù. Parole di questo tenore ne avevano sentite altre. Era loro familiare certamente quel salmo, il Salmo 126, che dice così: chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Come detto in altro modo, la stessa cosa: beati gli afflitti. I profeti, anche loro facevano eco a questa parola del Salmo e di altri salmi simili. Per esempio, il profeta Isaia, al capitolo 61, dice quelle parole che conosciamo bene anche noi, parlando del Messia, del servo di Dio. Il Signore mi ha consacrato e mi ha mandato a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dar loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, tanto di lode invece di un cuore mesto. Il servo di Dio è mandato ad allietare, consolare e a dar gioia a quelli che sono afflitti. E anche nel capitolo 26 di Isaia dice così: Signore, nella tribolazione ti abbiamo cercato, a te abbiamo gridato nella prova, che è la tua correzione. E poi vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri, si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua rugiada è rugiada luminosa. La terra darà alla luce le ombre. Quelli che sono afflitti, che il Signore stesso ha afflitti come per provarli, riceveranno la gioia e l'esultanza. E anche il profeta Baruch, nel libro di Baruch, dice così: chi vi ha afflitti con tante calamità, vi darà anche una gioia perenne con la salvezza. Perciò per gli afflitti del popolo di Dio, per coloro che soffrono, c'è la certezza della gioia, della beatitudine. Per che motivo? Perché Dio si occuperà di loro. La beatitudine degli afflitti non è nei motivi di afflizione che hanno, ma nel fatto che Dio si occupa di coloro che sono nella sofferenza. Quindi la beatitudine sta nell'intervento del Signore, nella sua presenza sicura, sulla presenza che salva. Vediamo anzitutto chi sono gli afflitti. Sono persone che versano lacrime, non a causa di cipolle ovviamente, versano lacrime, hanno motivo per piangere. Queste persone si scoprono, almeno i motivi di questo pianto possono essere diversi, può essere per questo motivo, che non trovano consolazione e sicurezza in se stessi. Si scoprono infedeli e peccatori, e perciò sono infelici per la propria debolezza, per il proprio peccato. E questo poco tanto capita a tutti noi, e a volte più, a volte meno, comunque è normale. È capitato anche agli apostoli. San Paolo lo racconta in un brano della sua lettera ai Romani, quando dice: povero me, che disgraziato che sono io, perché vorrei fare il bene e faccio il male, sono un povero uomo. C'è dentro di me questa incapacità, mi manca la forza per essere sempre all'altezza della vocazione che mi è stata data. Altro motivo di afflizione è questo, che non troviamo consolazione e sostegno nelle creature. Ci accorgiamo, o gli afflitti sono coloro che a un certo punto si accorgono, che non possono fidarsi di nessuno. Non ci si può fidare del tutto, le persone non ci danno quello di cui noi abbiamo veramente bisogno, anche le persone da cui ci aspettiamo di più. Pensate a quante mamme a un certo punto si attendono dai loro figli e restano deluse. Quante mogli o mariti si attendono dal loro coniuge e restano delusi, perché sono poveri uomini anche i loro coniugi. Quante persone si attendono dalla società, da gruppi, da questi, da quegli altri, dai loro amici. L'amico in cui confidavo, dice addirittura un salmo, ha volto contro di me il suo calcagno. L'uomo ha afflizione perché non trova sufficiente consolazione nelle creature, in quelle in cui aveva riposto la sua speranza. Afflitti si può essere anche per un altro motivo ancora, che non troviamo appoggi e sicurezze nel mondo, nelle cose. Non troviamo sicurezza e sostegno e consolazione né nelle ricchezze né nel potere di questo mondo e neanche in quelli che hanno il potere, e nemmeno considerazione troviamo. Afflitti ancora possiamo essere perché ci scopriamo sempre condizionati o dalle cose o dalle persone o da noi stessi, dalla nostra incapacità, dalle nostre debolezze. Gli afflitti sono persone perciò che hanno scoperto di non aver motivo di gioia nelle cose di questo mondo né nel vivere in questo mondo. Hanno imparato che non può esserci gioia duratura nel possedere, nel potere, nel piacere, e hanno imparato a loro spese, per questo soffrono. Oppure Dio stesso, come diceva Isaia, li ha afflitti con prove, per correggerli, per aiutarli a distogliersi da questo mondo, dalle cose che altrimenti a lungo andare li ingannerebbero. Gli afflitti perciò passano da questa constatazione che nel mondo non trovano quello di cui hanno bisogno, passano ad una decisione. Non vogliono più cercare nelle creature, cose o persone, ciò di cui il loro cuore ha sete, e si affidano a Dio. Gettano sul Signore il loro affanno, come dice un altro salmo e lo ripete San Pietro. Si affidano a Dio, non vogliono più poggiarsi sulle realtà di questo mondo. Ecco i veri afflitti. Soffrono, però pongono la speranza della loro gioia nel Signore. Soffrono privazioni, debolezze, magari anche persecuzioni, ma sperano solo nel Signore. Secondo quello che dice un altro salmo, cerca la gioia nel Signore, egli esaudirà i desideri del tuo cuore. Ebbene, queste persone, riguardo al mondo, sono afflitti. Il mondo li considera persone sempre sofferenti e afflitte, persone mancanti di beni, li considera disgraziati, senza vita. Queste persone, riguardo a Dio, sono beati invece. Sono nella condizione di coloro a cui non manca niente. Beati vuol dire non manca niente. sono in questa condizione perché egli stesso, Dio, può essere finalmente la loro pienezza. Dio può donarsi a loro totalmente. Dio può diventare la loro sicurezza e la loro stabilità e la loro gioia. E allora sono proclamati beati. In che cosa consiste questa assistenza del Signore? Saranno consolati. Questa è la parola uscita dalla bocca di Gesù. Però è una parola che in questa traduzione, dicendo saranno consolati, riduce un po' il significato della parola che è usata nel greco da Matteo. Questa parola contiene il termine paraclito in greco. E noi sappiamo che la parola paraclito vuol dire, è tradotta giusta con consolato, però vuol dire molto di più. E noi non abbiamo un termine per tradurla bene. Vuol dire, in fondo, saranno chiamati vicino. E da chi saranno chiamati vicino? Da Dio. Cioè Dio li chiamerà vicino a sé. E vicino a Dio c'è consolazione, quindi saranno consolati. Però vicino a Dio c'è anche forza. Vicino a Dio c'è anche gioia, vita eterna, gloria, sicurezza, stabilità, eccetera. Questi afflitti sono nella condizione, nella possibilità di ricevere da Dio stesso soddisfazione. E se la ricevono da Dio sarà duratura, sarà completa. Avranno accanto a sé Dio, che è gioia senza fine, vera beatitudine. Ma c'è ancora un po' di più. Il loro essere chiamati vicino a Dio, oltre che a dar loro consolazione, li rende partecipi del Consolatore, del Paraclito. Divengono essi stessi Paraclito. Divengono segno della misericordia e della bontà del Padre. Come dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, all'inizio, avrete sentito ancora. Dice così, sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione. Con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Qui San Paolo, ogni volta che noi abbiamo detto o leggiamo consolazione, usa la stessa parola che usava Gesù nel Vangelo di Matteo. Così potremmo forse tradurre meglio, in modo più completo, questa beatitudine, beati gli afflitti perché saranno resi partecipi del Paraclito. Intendendo la partecipazione del Paraclito come dono che si riceve anzitutto, ma poi anche come capacità di donare. Si riceve consolazione, ma una volta ricevuta la si può donare. Gli afflitti sono beati perciò perché parteciperanno alla missione del Paraclito. Diverranno strumento di Dio, strumento del suo amore, della sua paternità, della sua consolazione. Infatti, è quello che noi sperimentiamo tante volte, che proprio chi ha sofferto, chi è stato nell'afflizione e chi vi è passato con fede, sa comprendere gli altri, sa comprendere di più quelli che soffrono, li sa amare in un modo più profondo, sa essere loro più vicino, li sa aiutare, li sa incontrare profondamente. Quelli che non hanno cercato nelle creature la consolazione e l'aiuto divengono dono di Dio per quelli che si trovano nell'afflizione, nella sofferenza. Perciò questo cosa vuol dire per noi? Credo può voler dire che quando c'è l'afflizione, quando ci troviamo nella sofferenza, anzitutto possiamo vederla come un aiuto che il Signore ci dà, perché ci distacchiamo dalle cose, dalle persone o da noi stessi e ci appoggiamo solo su di Lui. Quindi la possiamo vedere come un atto di amore di Dio che ci vuol correggere, che vuole impedire che ci troviamo poi nell'illusione o nell'inganno, o che ci troviamo nella delusione, se ci appoggiamo sulle cose o sulle persone. Quindi anzitutto la possiamo vedere così e quindi attraversarla, questa afflizione, sofferenza che possiamo avere, la possiamo attraversare già nella pace, sapendo che per noi è una scuola che ci fa bene. E perciò anche ringraziamo, non dimenticando che questa è la condizione che ci avvicina il Signore in un modo grande e bello e ci rende così partecipi anche della sua missione di consolatore. Un'altra cosa noi possiamo fare oltre a ringraziare. Quando siamo nell'afflizione, sapendo che questa sarà e nelle mani di Dio è adoperata per il nostro bene e che dopo l'afflizione ci sarà la gioia, possiamo già anticipare nella fede questa gioia, perché il Signore si sta prendendo cura di noi e perché il Signore farà anche di noi strumento della sua gloria. Per esempio, quando qualcuno può ricevere una notizia o se gli succede qualche cosa che lo abbatte, che lo mette nella tristezza e nello scoraggiamento, per lui questo diventa tentazione. E se rimane lì a rigirarsi in questo scoraggiamento, in questa tristezza, non è più uno strumento nelle mani di Dio, un segno del regno di Dio. Allora come può fare? Allora, sapendo che gli afflitti sono beati perché ricevono il Paraclito, avranno vicino a sé il Consolatore e se stesso lo diventeranno, possono già cominciare a godere, a dire bene, questa situazione di sofferenza non è l'ultima parola di Dio. Questa situazione di sofferenza verrà superata. Il Signore sa il perché c'è questa situazione. Io la attraverso nella pace, ma sono già contento di quel che verrà dopo. Comincio già a essere contento di quello che succederà in seguito, proprio a causa della maturazione che avverrà in me attraverso questa sofferenza. Così rendiamo vera anche quella parola di San Paolo che dice: quelli che piangono vivano come se non piangessero. Quelli che hanno motivo per piangere vivano sapendo che hanno anche motivi per essere contenti. Quindi quei motivi che hanno per essere contenti, l'assistenza di Dio, la sua presenza, la sua consolazione, quei motivi sono più grandi dei nostri motivi di pianto. Anche il Salmo 41 ci dà ci diventa una preghiera che ci aiuta in queste situazioni. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Ci è sempre utile guardare anche gli esempi che troviamo nella Sacra Scrittura, o nella vita dei Santi, o nella nostra vita. E ce ne sono tantissimi esempi, ne ho scelti 4-5. Vediamo l'afflizione di Giacobbe, come per lui diventa occasione di beatitudine. Giacobbe deve scappare di casa, perché il suo fratello Esaù lo vuole far fuori, perché gli ha capito la primogenitura. Allora Giacobbe scappa, deve andarsene via da sua madre a cui era legato, via da suo padre. Sembra che la benedizione che gli ha dato suo padre sia già finita, e scappa. Ecco, chi è più nell'afflizione e più di chi si trova in questa situazione? Ebbene, questa afflizione è per lui l'occasione per accorgersi che Dio è accanto a lui. La prima notte che si ferma a dormire all'aperto sotto le stelle e ha per cuscino un sasso, non aveva altro, si sente dire nel sogno e nella visione che ha degli angeli che salgono e scendono dal cielo: ecco, io sono con te e ti proteggerò. La sua afflizione è l'occasione perché Dio possa cominciare a entrare nella sua vita. E lui ne riceve forza, consolazione e quasi un nuovo stimolo per vivere e per continuare il cammino. Un altro esempio lo troviamo nel Vangelo: Maria Maddalena al sepolcro. La sua afflizione è grande, lei sta piangendo perché Gesù è morto e perché non c'è più nemmeno il suo cadavere che lei cercava. Lei è afflitta ed ecco che viene chiamata da Gesù, che si fa vicino a lei, Maria, e poi viene mandata perché diventi lei segno di consolazione, dono di consolazione per gli altri apostoli. Va a dire ai fratelli: beati gli afflitti, perché saranno resi partecipi del Paraclito, ricevono consolazione, diventano strumenti di consolazione. La stessa cosa per i discepoli di Emmaus: erano scoraggiati, delusi, depressi, tristi per la situazione in cui si trovavano. È crollato il mondo per loro con la morte di Gesù, avevano sperato, è caduta ogni speranza. Sono afflitti per il regno di Dio, perché lo vedono sfumare. Ecco, essi stessi ricevono consolazione quando si accorgono che le parole che dice quello forestiero che cammina con loro sono parole di verità e parole di Dio, e poi quando vedono lo scoprono, quando spezza il pane, ricevono grande consolazione e nello stesso tempo diventano messaggeri di consolazione, tornano indietro di corsa per dirlo anche agli altri. Gli apostoli, così in genere, che sono dei falliti per il mondo, diventano il sostegno del mondo. Stefano, mentre viene lapidato, riceve la consolazione di Dio e così la sua morte rafforza la fede anche degli altri cristiani. Diventa consolatore nella morte proprio. Anche il libro dell'Apocalisse dice: coloro che sono passati per la grande tribolazione, l'agnello sarà il loro pastore e tergerà, e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Saranno consolati. Si potrebbe vedere anche un'attualizzazione di questa beatitudine in una parabola che ha raccontato il Signore, in un particolare di una parabola, parabola del figlio prodigo. Il figlio, quando scopre di essere disgraziato, quando scopre di essere peccatore e lo ammette, allora è afflitto. Quella è la vera afflizione. Vede che non può più basarsi su se stesso, non può più trovare sicurezza e fiducia e gioia in sé. E allora questo vi diventa il passo, la base per fare il prossimo passo di fidarsi del Padre. E si presenta al Padre afflitto ancora, perché è pentito del proprio peccato e perché si trova in una situazione di delusione completa di tutte quelle gioie che aveva cercato, pensato, sperato di trovare nel mondo. Ebbene, subito appena lui dà spazio a questa afflizione, cioè si distacca dal mondo e ritorna al Padre, incontra subito la gioia, la festa. Subito facciamo festa, dice il Padre. Beati gli afflitti, saranno consolati. Nella storia dei cristiani vediamo la stessa cosa per i martiri e per i confessori della fede. I martiri sono afflitti fino alla morte, muoiono, però muoiono contenti nella gioia, cominciano già a sperimentare quella gioia che avranno, la gioia di essere una cosa sola con l'agnello, come direbbe il libro dell'Apocalisse. I confessori della fede, come vediamo per esempio, non so, Sant'Antonio Abate nel deserto, o San Francesco d'Assisi o altri simili a loro, piangono il peccato del mondo, se ne addossano addirittura le sofferenze con le loro ascesi. Sono afflitti, vivono nell'afflizione, cioè nel distacco continuo dalle realtà di questa terra. E proprio per questo godono di una grande pace, non solo la godono loro, ma la trasmettono a tutti quelli che li avvicinano. E tanti li cercano, li avvicinano proprio per godere di questa pace che viene dalla loro persona, perché sono persone che hanno rinunciato, hanno preso volontariamente l'afflizione, non nel senso di persone che stanno a piangere, ma nel senso che si sono distaccate completamente da questa terra, dalle realtà di questo mondo, e così sono già strumento di Dio, della consolazione di Dio già su questa terra. Altre esperienze simili le avremo fatte noi, le abbiamo fatte ciascuno di noi, e le possiamo adesso, in un momento di silenzio, richiamare alla memoria per ringraziare il Signore, per esserne confortati ancora e per trovare in queste esperienze che anche noi abbiamo fatto, trovare la forza e l'invito del Signore per continuare a vivere nella beatitudine. Ogni volta che ci accorgiamo che il mondo passa e ci lascia nella sofferenza se ci fidiamo di Lui, viviamo nella beatitudine perché c'è costante e continua la presenza di Dio, la sua consolazione.